Innanzitutto un sincero ringraziamento al Centro Pio La Torre e al suo presidente per aver organizzato questa bella occasione di confronto su un tema che è tanto rilevante socialmente quanto poco approfondito con un approccio scientifico. E infatti non è un caso che questo libro che ha fatto Salento sia la prima monografia che si occupa del rapporto tra mafia e sanità con un taglio giuridico capace di far comprendere quali sono le lacune del sistema. In realtà questa valenza strategica del nuovo mafia sanità politica è sicuramente una sorta di linea di continuità che percorre diverse epoche della mafia. Si ricordava prima il caso del dottor Navarra, ci sono però tutta una serie di altri casi che sono significativi. Ne vorrei ricordare uno che è emerso in un processo di qualche anno fa. Un famoso boss mafioso latitante venne arrestato con una irruzione delle forze dell'ordine proprio mentre era sottoposto ad una visita medica nella masseria, appunto dove cominciava la latitanza. E tutte le conversazioni intercettate evidenziavano un rapporto di particolare riverenza ai limiti della subordinazione del medico che andava ricorrentemente appunto a sincerare le sue condizioni di salute rispetto a questo soggetto che era cercato da anni e dalle forze dell'ordine, dal centro di manutenzione investigativa particolarmente intensa. E poi appunto c'è tutto questo problema della criminalità sistemica che è stato prima descritto con la sua grande esperienza di Gaetano Baci e che giustamente poco fa il professore Annino La Spina riconduceva al grosso tema della criminalità dei colletti bianchi. In effetti si potrebbe parlare di una criminalità dei camici bianchi che ha per un verso delle note comuni con il tema di fondo della white collar criminality e per un altro verso una specificità siciliana. Entrambe però queste caratteristiche convergono in un lato che è la divaricazione tra valutazioni sociali e valutazioni giuridiche. In buona sostanza si tratta di un tipico caso in cui un certo modello comportamentale non riceve un adeguato stigma sociale, non riceve una reazione sociale paragonabile a quella che invece è assicurata dal sistema giudiziario. In buona sostanza è una di quelle situazioni in cui forte componente di contrasto con l'ordinamento giuridico, si accompagna invece una sostanziale accettazione sociale. Ecco, da questo punto di vista mi ha colpito moltissimo l'intervento di poco fa del dottore Costa sul medico vittima di un determinato sistema e la cosa mi ha fatto pensare alla lotta ribellione e degli imprenditori di un certo sistema di imposizione quasi di carattere tributario da parte di Cosa Nostra sulle attività imprenditoriali. Mi chiedevo se un giorno potremo riscontrare un'analoga ribellione dei medici al sistema. Probabilmente sarebbe un fattore di grande crescita civile e confermerebbe l'idea che la prima lotta alla mafia si fa non attraverso il sistema di giustizia di cui facciamo parte io e Antonio Moretti, ma attraverso la società civile di cui facciamo parte tutti e noi. E che in qualche modo è la felice intuizione di Pio La Torre, la lotta alla mafia come lotta di popolo, ecco qualcosa che mette nelle diverse categorie. Io però ecco, vorrei segnalarvi una serie di fattori che a mio parere evidenziano le lacune dell'attuale sistema di contrasto del fenomeno appunto dell'infiltrazione mafiosa nella sanità. E giustamente nel libro di Salento si mettono in rilievo due componenti sicuramente strategiche: quello del concorso esterno in associazione mafiosa, quello del controllo del giudice penale sull'attività amministrativa. C'è poi un terzo settore che mi sembra cruciale, che è quello delle misure patrimoniali. Ne parlava poc'anzi il presidente Lo Monaco, la nota clinica di Bagheria che rappresenta una delle maggiori misure patrimoniali che sono state applicate negli ultimi anni dalla Tribunale di Palermo. Ecco, su tutto questo settore io credo che abbiamo dei forti motivi di preoccupazione su cui vorrebbe la pena impegnarsi per il futuro. Un primo motivo di preoccupazione è che ai reiterati annunci in materia di normativa anticorruzione non hanno assolutamente fatto riscontro dei comportamenti conseguenti. Per intenderci, ecco, l'Italia è uno degli stati che non ha ancora dato esecuzione della convenzione fatta a Strasburgo nel 1999 in materia di repressione penale della corruzione. Questa convenzione è importantissima perché, tra le altre cose, prevede un obbligo di introdurre in ciascun ordinamento un reato di traffico di influenze illecite, che è qualcosa di diverso rispetto al tradizionale approccio della corruzione, che si fonda su un rapporto bilaterale. Il pubblico ufficiale riceve una somma di denaro, in cambio fa un determinato atto amministrativo. Ecco, questo fenomeno bilaterale non corrisponde assolutamente alla realtà attuale, in cui abbiamo forme molto più raffinate di triangolazione, un sistema invece del tipo reticolare, in cui è molto raro che sia il pubblico ufficiale a ricevere direttamente la retribuzione illecita. C'è viceversa uno scambio di favori che coinvolge un terzo soggetto intermediario. Alla fine, ecco, il pubblico ufficiale potrebbe non ricevere nessuna somma di denaro. Si tratta quindi evidentemente di un sistema a maglie larghe che avrebbe bisogno di questa integrazione che rimarrà, ritengo, per questa legislatura ben difficile da realizzare. Ma il secondo aspetto su cui vorrei richiamare questa attenzione, che io ritengo debba formare oggetto di un preciso impegno per il futuro, è quello dei possibili problemi di una normativa che in sé è altamente positiva, come quella del codice antimafia. Nel mese di agosto scorso è stata approvata una legge delega che appunto prevede entro un anno la predisposizione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Un fenomeno in sé estremamente positivo, perché è chiaro che in questo modo il lavoro che si è fatto già dal 1965, che ha avuto il suo culmine nell'82 con la legge Rognoni-La Torre, e che si è sviluppato anche in epoca recente, ricostruzione di un diritto della criminalità organizzata, si tradurrebbe in un complesso normativo che diventerebbe un punto di riferimento a livello internazionale. L'Italia avrebbe veramente un modello che potrebbe benissimo essere recepito da altri paesi, compresi quelli dell'est, in cui c'è moltissimo questo problema della criminalità organizzata transnazionale. Però ecco, nell'ambito dei principi di delega, accanto a realtà sicuramente positive, ci sono tre punti che sono estremamente critici e che rischiano di non farci, non rendere più possibile la confisca di complessi sanitari come quello a cui faceva riferimento poc'anzi il Presidente Bonomico. Vi accenno semplicemente. Il primo è una sorta di applicazione del modello del processo breve alle misure di prevenzione patrimoniale. Si prevede nella legge delega che il giudizio di prevenzione possa durare in primo grado non oltre 2 anni e mezzo. Ecco, questo è qualcosa che non è mai successo, in particolare non è successo in questo caso, senza che ci sia nessun particolare motivo di ritardo colposo da parte della magistratura di chi che sia. Semplicemente si tratta di temi in cui, proprio per la necessità di un'analisi economica approfondita e di una conoscenza del contesto relazionale e amministrativo, inevitabilmente i tempi del procedimento superano 2 anni e mezzo. Ecco, prevedere come fa la legge delega, che in questo caso il sequestro perde efficacia e non si possa più procedere alla confisca, significa sostanzialmente impedire di colpire le basi economiche di questo rapporto perverso tra mafia e sanità. Il secondo punto è altrettanto importante, perché è chiaro che alcune operazioni che sono fatte in questo periodo sono importanti non soltanto perché si sono sottratti dei beni e al circuito economico criminale, ma anche perché si è riusciti a farli funzionare attraverso l'opera dello Stato, attraverso l'amministrazione giudiziaria, altrettanto bene sul piano dell'efficienza e meglio sul piano dell'economicità di quanto non succedeva quando si trovano sotto il controllo mafioso. Ecco, una previsione nella legge delega è quella della sospensione dell'efficacia dei contratti in corso fino a quando entro 90 giorni l'amministratore giudiziario non dichiari di voler sottentrare. Questa norma, che apparentemente sembrerebbe finalizzata con la tutela dell'interesse pubblico, in realtà pericolosissima, perché è chiaro che intanto si verifica una interruzione delle attività produttive appunto di una impresa di larghe dimensioni come questa della clinica, che può pregiudicare definitivamente la possibilità di appunto continuare la gestione. E poi eventualmente con una scelta delicatissima ed estremamente problematica la si riprende. Su questo io credo che ci sia bisogno di sollecitare un immediato intervento legislativo di rettifica prima dell'emanazione del codice antimafia. Il terzo profilo è altrettanto preoccupante, che è quello del rapporto con il fallimento. In sostanza, ecco, semplificare al massimo, c'è il rischio di uno svuotamento di tutti questi patrimoni sequestrati per l'effetto della possibilità che una volta rimasti insoddisfatti sugli altri beni del creditore mafioso, del debitore mafioso, il creditore si possa rivalere sul patrimonio sequestrato. Sono tutti e tre punti su cui io credo che sia molto importante, ecco, un impegno forte anche da parte di organizzazioni che hanno avuto il grande merito di trasmettere questa idea del consenso di base alla legalità. Ecco, mi piace ricordare, a conclusione, quello che è la premessa, la primissima parte del libro di Selene Tocco, che sempre con una citazione di Paolo Borsellino, che dice, ecco, quando si parla nell'ambito politico di persone che non hanno ricevuto una condanna penale e quindi sono delle persone oneste, non meritano nessun tipo di sanzione politica, si fa uno sbaglio madornale, è qualcosa che non corrisponde al senso comune, ma soprattutto non corrisponde alle regole di buona politica. Ecco, probabilmente discutere su questo tema serve per pensare meccanismi di responsabilità politica capaci di non sovrapporsi in maniera pedissequa a quelli della responsabilità penale, ma dichiarare un diverso spirito di etica pubblica.